Così vogliamo accogliere il nostro caro e prezioso Apostolo Enzo Incontro, dal profondo sud e dal nord.
Amen. Qualcuno non è d'accordo. Amen. Stato. Grazie Signore. Ecco qua. Come state? Qualcuno diceva, ha già passato la nottata. Come avete passato la nottata? Io così, ma non perché non c'erano le condizioni, perché è stata una notte un po' travagliata per tutto quello che ovviamente sta accadendo e che non possiamo ignorare in quella terra che noi sappiamo è di un popolo che è, diciamo, l'orologio profetico di tutto il genere umano. Quindi non possiamo fare finta di niente. Infatti non faccio finta di niente, zero, anzi, io rilancio. Però prima di questo vi voglio mandare l'abbraccio mattutino di mia moglie. Non è semplice viaggiare tanto senza una parte di te che resta a casa. Quindi è come se io fossi una specie di, no, sai, sbilanciato. È ovvio che poi l'amore del padre mi sostiene, lo spirito di Dio ci sostiene, però è un sacrificio. Però ogni sacrificio ha un frutto, e se il frutto sarà quello che voi riceverete come deposito, io sarò felice. E sarà felice anche mia moglie. Ora, è ovvio che io, vedendo i miei fratelli cari che vengono da lontano, 3 ore e mezza di macchina, dalla Svizzera francese, e quindi Daniele con tutto il gruppetto dei miei fratelli, la famiglia meravigliosa, numerosa, come giusto che sia, e proveniente dal regno delle due Sicilie, perché loro sono di Napoli e noi siamo dell'altra Borbonia, e poi i nostri fratelli che si riuniscono, diciamo, sotto la visione di Missione Paradiso a Torino o nel Piemonte, o i nostri fratelli di Milano e tutti gli altri che avete fatto qualche sacrificio, che vi ricordo e vi confermo che sarà ampiamente ripagato, ma ve lo dico. Gesù disse, Gesù, quindi io avverto questo senso di responsabilità nel senso buono di farvi arrivare tutto quello che Gesù stesso desidera che ognuno di voi oggi riceva. Gesù ha detto, chiunque viene a me non sarà confuso, che sono tempi di grande confusione. Ieri sera abbiamo da qui pregato ovviamente per quello che sta accadendo in Israele e dobbiamo continuare a farlo. E non per modo di dire, non come si fa spesso nelle preghiere, ti prego per la pace in Gerusalemme, cioè ho sentito che spesso quando si mangia si fa sta preghiera pure, nessun riferimento, non lo so se voi la fate, si dice è sbagliato, no, non sto dicendo che è sbagliato, sto dicendo che mai diventi una cosa così importante che significa intercedere, mettersi di mezzo, avere a cuore la sorte di qualcuno, diventi un'abitudine, mai, fate in modo che non lo sia. E comunque sia, in subordine, meglio averla che non averla, comunque. Meglio altre pessime abitudini. E ancora una volta io rinnovo tutta la mia stima, tutta la mia gratitudine a questa casa, che essendo mia casa, no, mia, nostra casa, cioè di cui io mi sento parte. Amen. Due dicono amen, il resto dice, ma così? Dice, ma cosa ha detto? Scherzo. Me l'ha detto il pastore. Pastore, ti voglio parlare. È ovvio che il primo che apprezzo è lui, e ho la tentazione, ho una forte tentazione in questo momento. Hanno la memoria storica, lo sanno tutti. No, prenderlo in braccio. Ma se non ti prendo io in braccio, chi ti deve prendere? Fai conto che ti ho preso in braccio, nello spirito. È ovvio che abbraccio la famiglia, anche chi sta dietro le quinte, e tutti, siete una benedizione per questo territorio. Amen, non preoccupate. Ma come siete combinati? Grazie a chi oggi mi ha portato dei doni. Mi confesso, qualcuno mi ha dato delle cose dolci e qualcuno mi ha dato delle cose salate, che saranno salate, sono i porcini. Pregate che non mi siano bloccati al controllo all'aeroporto, perché mi manifesterò. Tutto tranne i porcini. E voglio farvi vedere una cosa, perché domani sera tremeranno le basi dell'inferno, perché nessuna arma fabbricata dal nemico può avere successo. Questa è la sorte dei figli di Dio. Quindi Max, preparati, domani sera. Max, sapete tutti chi è Max, no? Ieri il dottor Covid ha fatto il compleanno. Avete visto, no? E voglio, non so se Piero sei a posto, voglio mandarvi lo spot, perché voglio darvi l'appuntamento per domani sera. Quindi se ci siamo lo possiamo mandare. Purtroppo è così, e noi non possiamo fare finta di niente, anzi tutto al contrario. Quello che io vi chiedo è, siate presenti in qualche maniera, perché abbiamo bisogno di dare delle risposte, prima a noi stessi e poi ovviamente a chi ci farà delle domande, o a chi non ci fa delle domande diamogli lo stesso le risposte. Perché Gesù disse: voi siete la luce del mondo. Amen. Caccio, sono Caia. Siete filo palestinese, come siete? Quelli sono posseduti su presenza della parola. E non voglio anticiparvi, domani sera saremo collegati da Israele, non con il nostro Amir, che è, poi apro una parentesi, i libri sono finiti tutti ieri, però richiedeteli, perché saranno a disposizione al più presto, quando arriveranno di nuovo. Perché io dico, solo una persona superficiale, per non dire un po' disavveduta, insomma si sta andando col cesello, noi avremmo detto scongiuruta, ma anche forte, in questo momento non capisce quello e non vuole capire, dice: no vabbè, ma tanto non importa Israele, cioè raga, ma veramente... E domani sera daremo qualche chiarimento in più, anche direttamente collegati, avremo un collegamento con un pastore proprio a Gerusalemme, perché la situazione evolve in maniera drammatica, e alcune scene che non sono e non verranno mai mostrate nei telegiornali, noi domani sera le faremo vedere, perché ci arrivano direttamente da Israele. Perché vi sto anticipando alcune cose, perché alcune cose che ho visto ieri, che mostrerò lunedì, sono alcune cose che hanno un capitolo e un versetto nella scrittura, e però l'abbiamo visto, è come se, cosa ha visto Giovanni quando il Signore gli ha mostrato il futuro, che per noi è il nostro presente? Ha visto questo, ha visto alcune cose che poi ha fatto scrivere, che ieri vedremo senza bisogno, ma spero che le ricorderemo, che siamo nel bel mezzo della dell'Apocalisse. Ma non vi preoccupate quando udite la parola Apocalisse, dovreste invece, come io capisco quando Gesù dice, cioè, quando vedrete queste cose, rialzate la testa, perché la vostra redenzione è vicina, quella completa, non solo la salvezza dell'anima, ma anche la trasformazione del corpo. E quindi quando, non vi dico nulla, poi domani sera se vi va lo faremo insieme. E ovviamente cambiano tutti tanti programmi, cambia, e il Dio del tempo, il Dio della storia è colui che scandisce i tempi, i modi, ma noi come figli dobbiamo ricevere rivelazione e Lui l'ha depositata per mezzo dello Spirito Santo dentro di noi. Stiamo vivendo tempi drammatici e meravigliosi nello stesso tempo, l'ho detto sempre e lo sottolineo. Essere stati chiamati noi per questa generazione come ultima generazione, non come l'ultima generazione quella che ferma nelle strade per i mutamenti climatici, che loro hanno una paura perché hanno puntato tutto su una terra, hanno comprato, come dicevo ieri, una casa con un decreto di abbattimento, ma l'hanno voluta comprare forse pensando che poi comunque non verrà mai distrutta, invece sì, invece sarà distrutto tutto. E non sto, dice, ma che fa, porti Iella? No, sto cercando di farvi, come dire, vedere uno scenario dal quale noi sappiamo che per i figli di Dio che hanno una visione chiara delle cose come stanno, siamo già nella vittoria. È come la partita di cui vi parlavo ieri, sappiamo già il risultato di una partita che stiamo vedendo. Ok? È solo che io stanotte, ragazzi, sai che il Signore mi moltiplichi le forze, che non ho dormito molto. Non ho dormito molto perché mi arrivava un input di ogni genere e ho chiesto anche cosa il Signore desidera che io possa portarvi da parte sua, spedito da Lui. E perché ogni volta che accadono queste cose, ora noi, se non se l'aspettavano gli ebrei, anche se domani chiariremo alcuni aspetti, perché questa storia non mi convince, non mi può convincere né convince gli ebrei, ovviamente, cioè l'esercito più efficiente al mondo, i servizi segreti, che sono la scuola di tutti i servizi segreti del mondo, la zona più controllata da satelliti, telecamere sofisticate e altri sistemi che neanche conosciamo. È ovvio che c'è lo zampino di qualcuno all'interno di Israele stesso. E quando un popolo è diviso, come vedete, accade quello che accade. E ieri vi ho letto delle cose che arrivano da Israele, da parte di pastori e nostri fratelli. Perché vi dico questo? Perché poi quando accade è come se i programmi cambiano, è come se ci fosse una sorta ripartenza, perché tu stavi andando in una direzione, avevi un programma e poi il Signore ti fa capire che invece la direzione, il programma cambia e quindi hai una ripartenza. Non è che ti fermi, hai una ripartenza. Mi state seguendo? E vi voglio sottolineare la visione che lo Spirito Santo mi ha dato quest'anno, sia dal 1° di gennaio che anche confermata 6 mesi dopo nel raduno, nei ritiri che noi abbiamo avuto, di cui alcuni avete partecipato con noi. E una parola che noi abbiamo ricevuto è proprio reinizio, o nuovo inizio, che è la parola che viene detta, la prima parola di Genesi 1 e la prima parola di Giovanni 1, nel principio, che non significa nell'inizio di ogni cosa, significa in un inizio, in un principio. E ce ne sono tanti di questi nuovi inizi. E poi credo che la parola chiave, e come vedete oggi viene confermata dal fatto che c'è una ripartenza, ci sarà una ripartenza, ci dovrà essere una ripartenza, che significa un'altra opportunità, ci viene data un'altra opportunità. A che cosa mi riferisco? Ascoltatemi bene, quello che sta accadendo sostiene la fede. Non so se mi spiego, perché anche se non c'è bisogno, perché la fede è, ascoltatemi, non è visione, ma quando in realtà tu puoi anche dimostri che quello che hai creduto è effettivamente quello che sta accadendo, una persona ha più responsabilità a dire non ci credo, perché è sotto i tuoi occhi. Quindi possiamo oggi noi dire che abbiamo un'opportunità in più e che abbiamo sinceramente più elementi per convincere? È scritto: noi convinciamo, noi dovremmo convincere e in parte anche supplicare di riconciliarsi con Dio, soprattutto in tempi come questi. In 2 Corinzi 5 c'è scritto che Dio, attraverso Cristo, ha supplicato il genere umano. In Cristo Dio era in Cristo nel riconciliare il mondo a sé, dice 2 Corinzi 5, 18-19. E poi dice che adesso siamo noi, Cristo in noi. Quando dice speranza di gloria, significa attesa di... La parola gloria in realtà in greco è doxa, che non significa solo gloria, cioè musica e qualche luce così, no, questa è Hollywood. Doxa significa anche parlare bene di qualcuno, mostrare qualcuno. Quindi Cristo in noi mostra la presenza di Dio, parla bene di Dio. Mi state seguendo o no? Ragazzi, datevi pace. Non perdete neanche un frammento di quello che il Signore ci sta dando oggi, perché credo che sia il caso che ognuno faccia il punto sulla propria vita. Uno, due, c'è, cioè un resto dice: ma di che parli? Cioè, c'è caccia a Juventus, c'è caccia a Formula 1, Verstappen, come si chiama? Verstappen ha vinto di nuovo, ha vinto il mondiale. Ma con tutto rispetto, posso dirlo come viene proprio in francese? Ma che me frega? Senti? Puro naso. E allora c'è un momento in cui, come diceva mia figlia, mi viene di piangere. C'è un momento in cui abbiamo bisogno di gridare. E lasciami gridare. E credo che oggi sia il punto, visto che ieri abbiamo anticipato alcuni contenuti. Ieri vi ricordate che abbiamo parlato di nozze, ma abbiamo parlato di invito. Non è detto che tutti parteciperete alle nozze, ma non per esclusione da parte di chi vi ha invitati, da parte di chi si autoescluderà. Che c'è una mosca. Belzebù, nel nome di Gesù, vattene via. No, sentivo che si appoggiava nella parte quella che ha il codino. In fede c'è il codino. E oggi io voglio continuare su quello che ieri abbiamo detto. Spero che avete metabolizzato la parola di ieri, perché avete un invito in mano, ragazzi, e quell'invito non è il punto di arrivo, è il punto di partenza. Il punto d'arrivo sono le nozze. Ci siete? Beati coloro già che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. È scritto che su di loro non ha potere la seconda morte. La roba è seria, è molto seria. E allora io devo fare il punto della mia vita, perché, come ieri vi ho detto, il viaggio della tua vita inizia quando tu hai un'idea della tua destinazione, cioè dove vuoi arrivare. Cioè, qual è il tuo obiettivo? Qual è il tuo proposito? Cioè, perché cambia? Qual è, chi è il tuo fornitore di obiettivi? O chi è il tuo spacciatore di obiettivi? Allo? Pronto? Pronto? Catania chiamato Rieno? Ok. Gianduia? Non ho mangiato bagna cauda, quindi non vi preoccupate. non c'è un'unzione. E io so, è bello quando abbiamo ricantato di nuovo quella mia meravigliosa canzone Unta, che mi ha fatto ritornare volentieri in un passato in cui non vedevo questo futuro così chiaro come lo sto vedendo, cioè nel senso che sapevo, per questo bisogna vivere alla giornata, che il Signore era disposto a darmi il migliore futuro. Quando cantavamo quella canzone, era 12-13 anni fa, mi ricordo le mie figlie con la chitarrina, quando erano, e cantavamo questa canzone proprio all'inizio, e pensavamo al futuro. E per questo oggi sono ripiombato di nuovo in quella emozione, in cui quella era una preghiera, tuttora una preghiera, quando effettivamente poi mi rendo conto che ho consacrato la mia vita totalmente. Ma non è un favore che ho fatto a Dio, è un favore che ho ricevuto da Dio. Non siete convinti? Qualcuno è convinto che oggi sta facendo una cortesia a Dio perché sta timbrando il cartellino in una chiesa? Ok, presenti, presenti, mettici presenti. E c'è un bidello Pietro nel cielo che dice: oh, in classe! I bidelli, ve lo ricordate i bidelli? Ci sono ancora i bidelli nelle scuole? Ah. E ci sono i vice bidelli anche? No, non c'è, non si dice più bidello. Operatore bidelloso, va bene. Comunque sempre bidello è. E quello che oggi spero voi possiate realizzare, perché poi io vado e lo Spirito Santo si ferma, state tranquilli, si ferma con voi se voi volete stare con lui. E poi continua stasera, perché il Signore mi ha dato una parola specifica per stasera, che non è quella di stamattina. E, perché io spesso faccio quello che oggi io vi inviterò a fare. Io ieri vi ho detto e vi ho ricordato dove avete messo questo invito. Io questo invito ce l'ho praticamente nel posto più visibile nella mia casa. Sono un beato invitato. E sono beato perché invitato. E questo invito ha avuto un costo, non so se avete un'idea. Non è un invito gratuito. Dice: vabbè, tanto, entra pure tu. No, figlio. Siamo stati riscattati non con qualcosa, ma non con chiunque, ma con l'unico. È Dio stesso che ha pagato per noi. E non ha pagato lui in prima persona, ma il figlio, che è ancora più doloroso. E per questo motivo Davide era appassionato della presenza di Dio. Saul era appassionato di poter essere visto dalla gente. Tutte e due partivano, si può dire, uguali, sia Saul che Davide. Solo che Saul è partito bene e è arrivato male. Ora, molti partono come Davide, però arrivano come Saul. Tu a che punto sei? Perché a volte si parte, no? Si è contenti di aver ricevuto, ed è vero, quel primo amore, quelli che ti riempie il cuore, no? E poi piano piano ieri abbiamo ricordato che cominciano gli impegni, gli affanni, le distrazioni, lo spacciatore di obiettivi ti dice: sì sì, vabbè, ma c'è la vita reale. Ma qualcuno mi spiega che significa? Qual è la vita reale per voi? No, c'è la vita reale, poi c'è la vita spirituale. Ma chi l'ha detto sta cosa? Se state vivendo queste due vite in maniera separata, significa che avete due vite e ne dovete scegliere una. Perché una c'ha un Signore, l'altra ne ha un altro. E non potete servire... No, ma io voglio stare un poco qua e un poco là. Se hai fatto questa scelta, pieno, è libera scelta, falla. ma vedrai che la tua vita sarà indossicatissima. Tu non sarai contento né come figlio di Dio, né come operatore ecologico, perché di fatto questo si tratta di stare in mezzo alla spazzatura. È partita sta macchina. Perché il viaggio della mia vita è iniziato quando ho fatto una scelta decisa e precisa. Mi state seguendo? Non una scelta, la mia vita reale è iniziata quando ho scelto di essere un figlio di Dio, quando mi è arrivata un'adozione non solo legale ma anche genetica, si chiama nuova nascita. È ovvio che ancora il corpo è quello di mio padre e mia madre, e infatti io aspetto la redenzione completa di questo corpo. Per ora questo è un problema, perché non c'è alcun bene, visto che ho ereditato il DNA di Adamo, no? Però il punto è, io dentro sto involucro, che tipo di gestione ho, sapendo chi sono? Cioè, se ci riflettete, la cosa è più semplice di quanto immaginate. Perché è complicata? È complicata perché ancora non avete fatto una scelta decisa. Non significa non avete scelto Cristo. Non significa non avere la salvezza, non c'entra la salvezza in questo caso. Io sto parlando dei vostri obiettivi. E oggi non batte sta macchina. E allora c'è un salmo, perché Davide era appassionato, Davide partì e arrivò come si deve, nonostante tanti errori che ha commesso, però aveva un cuore ben disposto, sì o no? E c'è un momento che Davide si rende conto, su di lui ci sarebbero tante cose da dire, ma mi importa farvi partecipe di una riflessione che spero possiate fare vostra spesso. E il Salmo è il Salmo 139, ovviamente. Dice perché ovviamente, ora lo capirete. E nel Salmo 139 c'è una richiesta da parte, ora vi do il versetto, da parte di Davide, in cui dice, facciamo una cosa, fammi un attack, fammi una risonanza magnetica nel mio cervello, e dice, esaminami, oh Dio. Posso? Come si dice, penso in Svizzera, mi stai guariando. Ok. Vabbè, in Svizzera, su siciliano si dice pure. E dice, esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Cioè, significa, è la stessa cosa che più o meno anche nella prospettiva disse Gesù al Padre, quando disse, Signore, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Cioè, della serie, io in questo momento, avendo scelto in maniera ufficiale e in maniera autentica di essere uomo al 100%, pur essendo Dio, proprio perché era Dio, ha potuto farlo al 100% senza sottrarsi a quell'umanità che lui ha dovuto rivestire per 33 anni e mezzo. E c'è un momento qui che Davide è chiaro e dice, meglio di chiunque altro tu mi conosci. C'è qualcuno che ha dubbi? Chi era che si nascondeva dalla presenza di Dio? Adamo. Adamo si nascose. E perché si nascose? Perché c'era Dio con l'accetta che lo stava cercando per farlo a pezzi? È il peccato che ti fa nascondere. Che poi non si capisce manco. Che poi tu stesso ti rendi conto che se tu ti nascondi, in realtà come ti nascondi? Come sei sicuro che sei nascosto? Dove sei? Come quando da bambini praticamente si nascondeva, che eri tutto scoperto tranne i tuoi occhi, perché non vedevano oltre, però tu eri tutto scoperto. E tu come papà facevi finta, dove sei? Dove sei? Ed era là così. E noi spesso siamo così. Dove sei, Adamo, della serie? Ma che figura stai facendo? Foglie di figo, ma come te che sei combinato? Sei ridicolo. La natura morta. E questi siamo. Siamo proprio scarsi, ma grandemente amati. E allora Davide lo sa e dice: facciamo una bella cosa. Dimmi tu come sono fatto io, perché per te non sarà un giudizio. Tu non mi disprezzi. È scritto, e Gesù stesso lo disse, era nell'Antico Testamento, ma lui lo ripete, perché la parola di Dio è da Genesi ad Apocalisse. E lui disse: tu non disprezzi la canna rotta e non spegni il lucignolo fumante. Quindi Davide era certo e sicuro dell'amore di Dio. Era l'unico, credo, uno dei pochi, ma diciamo quasi l'unico, che ha sperimentato un amore che noi possiamo sperimentare sotto la grazia, quando ancora la grazia non c'era. Ma lui vedeva in prospettiva, per questo Gesù è definito figlio di Davide. E poi dice: mettimi alla prova. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. C'è qualcuno che può nascondere i pensieri? E allora lui in questo momento non sta autorizzando Dio a fare una cosa che già Dio fa, ma sta dicendo: grazie, però le vici lo dà, perché poi mi viene male con la terza mano. Grazie. Lui sta dicendo: io posso pensare di me delle cose che mi accusano o che mi scusano, ma chi mi può guardare per come io sono? Sì, tu, Signore. E io non ho paura che tu mi mostri chi sono io o i pensieri, perché poi lui dice: vedi se c'è in me. Cioè significa: vedi se c'è in me qualche via iniqua. Cioè significa: mostramela, anche se a me sembra buona, fammi vedere se io sono entrato in una via o in una direzione sbagliata, pur essendo lecita. Mi seguite o no? E guidami per la via eterna. Io voglio capire quanti di voi sono d'accordo con questa preghiera. Cioè, se c'è una cosa che io in maniera maniacale faccio nella mia preghiera personale, è: Signore, Cristo, è proprio, cioè, io ho detto: Davide, ma chi siamo insieme? Hai dettato quello che io penso? Se c'è una cosa che io non voglio assolutamente che mai accada, è che io possa sottrarmi alla sua volontà e fare la mia volontà. Ma no perché poi Dio si arrabbia, guarda questo presuntuoso. No, perché io sono nei guai quando io faccio la mia volontà e non è la sua. Anche se faccio delle cose lecite, anche se io sto campando la famiglia, anche se io lavoro dalla mattina alla sera, anche se io mi dimentico proprio, no, ma quali sei esso? No, proprio io. Quando faccio anche delle cose lecite che hanno preso il controllo della mia vita, perché in 1 Corinzi 6, 7 ci sono due passaggi che dice: tutto è lecito, ma non è tutto utile. È tutto lecito, ma io non mi farò dominare. Dominare. Ora la domanda di oggi è: mi riviene di piangere. È fra l'invito e le nozze che si gioca la maggior parte del nostro tempo, perché l'invito è un attimo, le nozze saranno di 7 anni, ma il durante sarà, io ho 44 anni che sono durante, non ho 44 anni, non vi preoccupate, ne ho 8. Però ho passato la maggior parte dall'invito fino a quando le nozze, è ovvio che sono molto più vicino alle nozze, ci siete o no? Però ho passato la maggior parte del mio tempo, l'ho passato aspettando le nozze. È qui che si gioca la partita. Come io sto orientando questo tempo? Ci siete o no? Raga, qua c'è da dire di tutto, ma nel senso buono. Perché la domanda è: Adamo, dove sei? Quante foglie di fico ancora vi dovete mettere addosso? Attenzione, perché il figo c'ha il latte quello, poi c'ha la saugella. Oh. È pesante la cosa. Ora vi sblocco un ricordo. Ve lo leggo dall'ebraico. Portatemi un talit. No, scherzo. La parola via iniqua è in realtà otseb, la parola, che significa via dannosa. Significa peccato, significa una via non buona, dannosa, che mi fa danno, mi provoca danni. E guidami per la via eterna. La parola via qui è derek, che in realtà significa viaggio. Capite perché il viaggio della tua vita inizia quando tu hai certa una destinazione? E oggi io spero che salverò il destino di tanti attraverso la parola di Dio. Però dipende da te, figlio. È dipeso da me quando ho cominciato a percorrere la via che Lui ha messo sul mio cammino. È dipeso da me, non da Lui. Secondo me, io ho perso 20 anni. Secondo me, ho perso 20 anni. Ma perché tu ne devi perdere 20, vuoi perdere tutto? C'è che vale all'uomo riempirsi del, non lo so, di tutto quello che lo spacciatore di obiettivi vi porta e poi perde il proprio destino. Significa rovina se stesso. Che significa rovinare se stesso? Questo è Gesù che lo disse. Mi state seguendo o no? Ma che volete, che vi allungo la gamba? È bene che ti allungo una gamba. Cioè, ma veramente ancora a Cristo siete? Quando serve accadrà anche questo, state tranquilli perché facciamo di tutto, ma nel nome di Gesù, non di una cultura, nel nome di una cultura o di una tradizione. Vi sbloccate, cavolo, vi sbloccate, capito il tempo che stiamo vivendo? Vi sbloccate, uscite dall'Egitto, uscite dai residui di religiosità o dice no, ma io non sono più nella religione, no, ma devi controllare, chiedi al Signore se ci sono tracce di religione dentro di te ancora. Ricordati che ormai era Pietro, ma con Spirito Santo, quindi certificato proprio, pum, una notte ci ha messo Dio per convincerlo ad andare da Cornelio. Me la ricordate questa storia? Pietro ammazza in mangia, mai Signore, mai Signore, lo chiama Signore e ci dice mai. Come si spiega? Mai. Signore, sì, Signore, però mai. Ma che significa? Religione. Derek significa, e quindi vi posso, lo leggiamo con un chiarimento, vedi se c'è in me qualche via dannosa, cioè qualcosa che io credo che sia buono, invece non lo è, e guidami in un viaggio e in una direzione, in una maniera, in una, ripeto, attitudine eterno. Cioè, fai in modo che io dia valore in questo tempo determinato alla mia vita eterna. Io già sono eterno in Cristo Gesù. La mia vita eterna è già iniziata quando ho ricevuto l'adozione. Quando sono diventato un figlio di Dio, io ho ricevuto tutto il pacchetto. Quando si chiama Shalom, Spirito di Dio, significa che ho ricevuto l'amore di Dio, ma ho ricevuto gli occhi di Dio, ho ricevuto la bocca di Dio, ho ricevuto la sua parola, ho ricevuto la sua potenza, ho ricevuto tutto. Ora mi muovo come un figlio di Dio. Prima mi muovevo come figlio dei miei genitori e quindi figlio di questo secolo. Non so se mi spiego, c'è un prima e un dopo. Io lo riesco a distinguere, io non so tu. C'è un mondo che ti spinge a vivere di obiettivi. Ci hai sbagliato? tu cosa vuoi essere da grande? Io voglio essere un medico. No, io no. Tu cosa vuoi essere da grande? Io voglio essere un artista, voglio essere un professore, un insegnante. No, no, io voglio essere un influencer. Infatti, non c'è sul virus, io mi muovo. Vabbè, dai, una battutina. No, io voglio essere una velina. Guarda come sono proprio trasparente. No, io voglio essere un attore, alias ipocrita. Sapete che dice, cosa fai di mestiere l'ipocrita? La parola in greco, attore, è ipocrita. E sapete che significa, no? E lo fanno di mestiere. E allora tu stai lì così, a cercare la verità dagli ipocriti. Ora, quando il mondo mi insegna che voi siete quello che fate, già vi possiede, perché vi ha tolto la vera identità. Mia, apostolo, questo non ci avevo pensato, effettivamente. Eh sì, però ci devi pensare, figlio mio. Perché se effettivamente tu ti identifichi in quello che fai, significa che la tua identità sarà quello che tu stai cercando. Hai visto? Niente in botta. Cioè, escela là. Ci siete o no? Come lo spiego meglio? Io non sono quello che faccio. Io sono colui che sono e da quella posizione faccio quello che c'è da fare. Ma io non sono quello che faccio, ma faccio quello che faccio perché sono quello che sono. Il viaggio della tua vita sarà chiaro quando sai chi sei tu. Ascoltami. Scherzo. Quando questa bottiglia è stata fatta per contenere acqua, sì, è disegnata per contenere acqua e il suo uso è perfetto perché ha i volumi, le forme, è tutto per contenere acqua. Se io uso questa bottiglia come piede di un tavolino, quanto può durare? Ma non è stata disegnata per fare il piede di un tavolino. Arriva o ve la spiego? Noi siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere che Lui ha precedentemente, Efesini 2, ha precedentemente preparato affinché noi le predichiamo. Noi siamo un popolo che tu a caro prezzo hai comprato per lodare il tuo nome. Noi siamo stati disegnati e l'unico disegno completo è quando noi diventiamo uno con Lui. Noi siamo stati disegnati solo ed esclusivamente per uno scopo. Ascoltami, quello che il nemico confonde le idee è per sottrarci dall'unico disegno in cui noi troveremo equilibrio, pace e tranquillità, serenità e soprattutto quello che in spagnolo si dice esito, successo, in cui centreremo i nostri bersagli. Essere un figlio di Dio e adempiere alla sua chiamata. Tutto il resto. Mi state seguendo, no? Quindi perché io vi dico questo? Perché c'è differenza fra proposito e obiettivo. L'obiettivo, ho spiegato ai miei fratelli in dettaglio, lo dico anche a voi, l'obiettivo è il che farò. Il proposito è perché lo farò. Se io mi concentro solo sul che farò, senza sapere perché io lo faccio, Perché io posso fare il medico, il mio obiettivo è fare il medico, ma farlo per soldi. Ma se il mio obiettivo, ascoltami, di fare il medico è perché voglio curare la gente, l'obiettivo è centrato. Sì o no? Ascoltatemi tutti, perché questo vale per tutti. Perché vale anche per le attività di chiesa. Perché voglio cantare? Perché voglio suonare? Perché voglio predicare? Perché voglio qualsiasi cosa? Perché? Perché quello è il che faccio. Ma la domanda è perché lo faccio? Sì o no, figli? No. Perché il che senza perché sarà frustrazione. Ma se io parto dal perché, oh, Signore, se qualsiasi cosa che io faccio, lo faccio dal disegno originale per cui sono stato concepito, mi state seguendo? Non ci sarà frustrazione in me. Perché io sono pronto a fare qualsiasi cosa che lui sa che io sono chiamato a fare, perché lui mi ha disegnato e lui sa perché mi ha disegnato. Mi seguite o no? E sa che io posso avere un bel vestito su misura, un carico, quando dice io vi darò, cioè prendete su di me il mio giogo, lasciatelo il vostro. Ma che idea hai, caputtato fino ad ora? Perché ti carichi di cose che non ti appartengono, ti scarichi di cose che invece... Lascia perdere, porta il mio, cioè lascia che io ti spieghi quello che tu puoi portare, perché il mio carico è leggero, perché è su misura, è congeniale a ciò che siamo. Ma va arriva o no quello che vi sto dicendo? Ma che razza di idee abbiamo avuto fino ad ora? Beh, hai religione. Cioè, però questa è parola di Dio, figli. Quindi c'è differenza fra meta, avere una meta, e avere un proposito. Perché praticamente alcuni non hanno un proposito, però cercano obiettivi, perché gli obiettivi te li dà lo spacciatore di obiettivi. C'è un sistema culturale, umano, che ti bombarda dalla mattina alla sera cercando di farti desiderare delle cose dalla quale dovresti stare alla larga. Sì o no? E te le mostra come soluzioni, quando in realtà sono problemi per cui poi hai bisogno di altre soluzioni, ed è una specie di circolo vizioso che ti costringe 40 anni in un deserto e a morirci pure dentro. Ma volete morire nel deserto? Con le invite in mano? L'invito, raga, deve essere per voi lo stimolo, il pungolo per arrivare alle nozze e cercare di capire, perché Davide si rendeva conto che aveva un problema con la sua carne, Paolo si rendeva conto in Romani 7 che aveva un problema nella sua carne, disse misero me uomo, non lo disse in maniera poetica, disse io ho problemi con la mia carne, però in Romani 8 c'è la soluzione, per mezzo dello spirito che Dio mi ha dato io posso tenere a bada la mia carne, perché nella mia carne, non solo nella mia ma pure nella tua, non abita alcun bene. Amen. Caro, il resto che è all'Akbar, com'è? Ci siete fino a qua? Ora, c'è un mondo che è solo... Devi inseguire i tuoi sogni. In poche parole, insegui il vento che fai prima. Insegui i tuoi sogni. E poi scopri che mentre lo insegui sono incubi. Però poi ci sei così dentro che poi cerca aiuto per uscirne. E poi alla fine chi ti offre la soluzione per uscirne è lo stesso che ti ha ficcato dentro quell'incubo. E passi da uno spacciatore a un altro. E ti vuoi disintossicare drogandoti. E c'è un momento in cui nel Salmo 51... c'è la resa totale, non lo prende perché non c'è bisogno, da parte di Davide che dice riconosco che sono impastato con il peccato, però Signore, rendimi la gioia della mia salvezza di nuovo. Ripartiamo dalla mia salvezza, ripartiamo dall'invito. Signore, ridammi di nuovo la direzione giusta per la mia vita. Quanti lo vogliamo, figli? Quanti possiamo dire veramente grazie, Signore, perché mi stai parlando? Soprattutto in tempi come questi. Ci siete o no? Quindi, Romani 8, 28. Follow me. Pure un aereo grande segue una macchina piccola. Nell'aeroporto c'è scritto follow me. Follow me. Sai che significa seguimi? E il pilota, che praticamente prende 20.000 euro al mese per pilotare un aereo, e che per arrivare al brevetto ce ne ha messo 50.000, e che è tutto così, segue uno che ha quinta elementare che guida una Jeep. Però gli dà la direzione. Perché tutta la tua prosopopea di super pilota, tutto che è stelletto e così, e quando cammina non guarda nessuno, perché io sono il pilota. E che me ne frega? Deve seguire uno che quindi elementare che ti dice fermi, ora senza di me tu ti perdi per i veri. Mi seguite o no? E qua ti sta dicendo lo Spirito Santo, follow me. E Gesù lo disse, seguimi. Romani 8, 28, poi c'è Paolo che realizza, raga, ma che, come la leggete la Bibbia? Per fare che? Per fare dei post su internet? E poi volete il like sulla parola che Dio ti ha dato e non è tua? Si chiama appropriazione indebita, alias me l'han dato credito. Io posso firmare delle cose che io ricevo da parte di Dio. Quando io dico fin qui è la parola di Dio, io mi riferisco a che anche dopo è parola di Dio, perché è depositata nel cuore dei figli. Perché se tu dici fin qui è la parola di Dio, significa che dopo te ne puoi andare, basta che te leggi sulla Bibbia, dopodiché ti ascolti un uomo. Anche ora è parola di Dio, anche se non sto citando versetti. E quindi dobbiamo uscire da questo recintino in cui il nemico, dandoci lo zuccherino, dice: se vuoi essere credente, hai scelto Gesù, non ti preoccupare, stai chiuso dentro una chiesa, che non fai danno a me e a nessuno, ormai ti ho perso a te, ma l'importante è che attraverso di te io non perda più nessun altro. Ma gli vuole dare soddisfazione? Io, ragazzi, gli voglio fare mangiare Gaviscom per tutta la vita, fino a quando io ci sarò. Gli voglio fare passare momenti terribili, quelli che lui vorrebbe passare a me, e io mi organizzo affinché io non gli dia alcuna fessura entro la quale lui possa mettere i suoi messaggi diabolici. Che tipo di progetti avete per la vostra vita? Ci siete o no? Romani 8, 28, ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di tutti. Di tutti? Di quelli che amano Dio. Allora la domanda è, non la fare come Pietro. Però sì, più o meno. C'è un momento in cui ancora Pietro era bello come un pugile suonato dal suo errore di avere tradito Gesù, e Gesù gli fa la domanda: ma tu mi ami? E lui dice: ti voglio bene. Poi arrivando a un certo punto dice: sai che c'è? Dimmelo tu se ti amo, se ti voglio bene, perché non ci arrivo più. E la domanda è proprio questa, cioè, onesti, ascoltatemi, noi lo amiamo, e sai che anche questo amore non è manco il nostro, ma è il suo. Noi amiamo perché lui ci ha amati per primo e ha depositato in noi questo amore con cui lo possiamo amare. Cioè, alla fine lo Spirito Santo è come quando predica, no, ho finito perché ho dato l'offerta, è come quando tu devi fare un regalo al tuo papà, tu sei un bambino e la mamma ti dà i soldi per fare il regalo a papà, alla fine non sono tuoi ma ti vengono dati e tu fai la bella figura che stai facendo il regalo. E lo Spirito Santo fa così con noi, intercede per noi, parla per noi, e molto spesso dice: sta zitto, perché quando apri la bocca fai danni, muto, fammi parlare a me. E tu ascolta quello che io dico al posto tuo per te, e lo dico per te e per fare in modo che arrivi da parte tua solo profumo nel cielo. Cioè, siamo nella migliore famiglia in cui potremmo stare, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo inclusi dentro di Lui.
ma che cerchi? Dove andremo? Capisci? Perché poi molti hanno detto: ma dove andrò io, Signore? Solo tu, solo il disegno che tu hai per la mia vita è l'unico che mi farà centrare l'obiettivo con il proposito giusto. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ognuno di noi è un disegno unico. Non vi vedete, non fate l'errore di vedervi come una massa, che il Signore dice: io ho chiamato te, poi ti ho messo dentro una chiesa, ma la chiesa è fatta di singoli disegni unici che lui ha concepito ancora prima che tu nascessi. Ma te lo ricordo, cioè ogni parola, ragazzi, è una perla che ti viene regalata. Tu sei un pezzo raro, unico, tu, nessuno. Poi sì, facciamo delle cose simili, ma le facciamo da una condizione unica. Perché c'è un disegno, ed il disegno è il suo. Ora, se tu non capisci che il migliore disegno che tu potresti recuperare è il suo, tu ne cercherai qualcun alternativo, perché non ti fiderai del suo. Per questo in Giacomo 4 dice: quando pregate, pregate male, perché chiedete male, no? Oh, con la voce, dovete piangere di più, no? Significa che pregate per un disegno sbagliato, cercate un disegno alternativo all'unico che può darvi realmente uno scopo. Io so i pensieri che medito per voi, sono pensieri di pace per darti il vero avvenire e una vera speranza. Significa l'attesa che questo disegno sia completo, perché lo Spirito Santo ti accompagnerà per tutto il tempo affinché questo disegno si realizzi. Ma questa è la sua volontà. Ma se la sua volontà non incontra la mia, quante volte avrei voluto raccogliervi, dice, come la chioccia fa con i pulcini, parlando di Gerusalemme, ma voi non avete voluto. Oggi la domanda è: vogliamo veramente dire, Signore, la tua volontà, il tuo disegno? Signore, non lo so che ho fatto fino ad ora, forse ho perso tempo, forse perché ho tanta fatica, ma poi in realtà non sono mai contento, non sono mai in pace, c'è qualcosa che non va, fatti la domanda, fermati e dillo: Signore, guarda dentro di me. Perché tu mi hai disegnato, mi hai predestinato, cioè c'è un destino potenziale sulla mia vita, ma tu sei interessato a scoprirlo. A Geremia fu detto in anticipo, a tanti di noi, io l'ho avuto anch'io in anticipo, detto. Anche a Giuseppe fu detto in anticipo, ma non aveva la maturità per sostenerlo immediatamente, è passato del tempo. Alcuni confondiamo il dono con il carattere, cavolo, il che con il perché, e poi alla fine una voce, una chitarra, un po' che luna. Perché? Perché c'è un mondo anche dentro la Chiesa alterato, fatto di apparenze piuttosto che di sostanza, fatto di che senza il perché corretto. Davide, tu sarai re, ma per 17 anni devi sputare un po' di blotto. Perché sicuramente io ti ho disegnato per essere re, ma tu devi trasformare il tuo cuore affinché l'essere re sia l'obiettivo di una chiamata che va oltre la tua soddisfazione alla Saul. Perché Saul ha perso di vista il perché doveva essere re. Perché Davide, come Salomone dice: Signore, non voglio soldi, non voglio potere, voglio sapienza, perché devo, perché dire perché? Perché devo guidare il popolo. Non devo essere servito dal popolo, devo guidare il popolo. E ho bisogno di te per fare qualcosa di buono. Per questo Gesù disse: senza di me non potete far nulla. Non era una cosa esclusiva, è un fatto, è un'analisi logica. Siamo stati predestinati per essere conformi all'immagine del Figlio, affinché lui si identifichi come primogenito di molte fratelli. Chi sta? Questa è una chiamata al carattere, è una chiamata al carattere. il carattere di Cristo. Se no siamo quattro sbandati che parlano di Cristo. Perché il mondo evangelico non ha mai sfondato in Italia? Perché ha cercato il che senza il perché? Perché ha ignorato questo. È Lui che mi rende conforme all'immagine del Figlio. Se io faccio l'argilla, ma se io faccio il maestro di me stesso e dico a Dio quello che Dio deve fare nella mia vita, raga, non funziona. Lui è il Signore, non io. E Lui è il Signore che mi ama più di quanto io possa immaginare, perché Lui ha dato la sua vita affinché io possa avere la mia vita. Il resto su chiacchiere, come direbbe qualcuno, sono chiacchiere, alleluia. Quanta confusione circa la chiamata, la mia chiamata, la mia chiamata, la mia chiamata. Poi con tutta questa voce, chiamata, che significa? Ho perso la chiamata. E dove l'hai persa? Aspetta, mia. Se trovate una chiamata me la restituite per fuori. Ah, mia, che significa? Non ho il tempo, ma c'è tutta un'altra pregazione sulla chiamata in attesa. Chiamata in attesa. Ma come dobbiamo fare? Stiamo partendo da zero quando dovremmo essere, per questione di tempo, già maestri. Stiamo ripartendo da zero. Come vamo a fare? E vabbè, lo faremo. Con l'aiuto suo non partiamo da zero. Ricominciamo da tre. Quanta confusione sopra sta chiamata. Efesini 2:10 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere che Lui ha precedentemente. Lì noi avremo tutta la soddisfazione, è lì che noi sapremo già, e lo shalom di Gesù sarà la certificazione che abbiamo centrato l'obiettivo, e il primo amore ne sarà la testimonianza. Che molti di noi possiamo fare delle cose simili ad altri, ma con motivazioni differenti gli uni dagli altri, e ce n'è solo una che viene riconosciuta nel cielo, solo una. In Matteo 7 è drammatico quando dice: non ti ho riconosciuto, non ti riconosco, non l'hai fatto con la motivazione giusta. Per questo anche fra i cristiani spesso non si riconosce più il proposito, ma solo gli obiettivi. Quando c'è gente che ormai io non riesco più a sopportarla, avviro sempre su Facebook a dire, fare l'oroscopo, oggi avrai una bella notizia, eppure chiedo che i capelli bianchi, avrai uno che fa l'oroscopo, dice la stessa cosa. Come si chiama? Fox Revolvers, no, come si chiama? Credo che è. Quindi invece di metterci pastore, metterci Fox, è la stessa cosa. Non ti preoccupare, quello che ti è stato rubato ti verrà restituito. E tutti, amen, amen. Ma pure Fox guarisce. Oggi, per quelli che vengono dall'acquario, avranno una notizia. Mettici quello che vuoi, azzeccherai sempre. Ma che razza è? Ma la smettiamo e veramente mostriamo Cristo. Cristo è noi. È speranza per gli altri di vedere Cristo e di incontrare Cristo. Per questo ascoltatemi, guardate cosa dice la parola di Dio. Tutti quelli, Isaia 43:7, tutti quelli, cioè, che portano il mio nome. Quanti portiamo il suo nome? Prendilo questo, Isaia 43:7, e poi passi al 22, versetto 22, però fermati qua. Tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati e che ho fatti, io mi voglio identificare in questi, perché voglio portare la sua gloria, figli. E poi il versetto 22 dice: il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Il 21 era, scusami, il 21, perdonami, ho le traveggole. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi.
di quale popolo noi vogliamo fare parte. Siamo un popolo che noi, no? Cioè è vera sta cosa.
E la tenda Cristo della risposta l'aveva capito.
Ora ascoltatemi, io voglio concludere qua, perché c'è per noi una parola di consolazione. Perché tutto questo che è scritto, per esempio in Efesini, leggete la rivista di Efesini perché riguarda i cristiani dentro una chiesa e quello che serve affinché una chiesa sia chiamata chiesa. E c'è un momento che l'Apostolo Paolo dice: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, proteggerà, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Indipendentemente da ciò che accade, indipendentemente dalle pandemie, dalla crisi economica, da cosa, i nostri cuori saranno custoditi dalla pace di Cristo in Cristo Gesù, indipendentemente da tutto, perché la pace di Dio viene dalla sua presenza. Infatti il versetto 12 dice: so vivere nella povertà e nell'abbondanza, non sono le circostanze ma è colui che è in me che mi fa affrontare le circostanze. Non sono le circostanze, in tutto e per tutto, dite in tutto e per tutto, ho imparato a essere saziato e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché? Perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Fallo forte questo applauso, alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi. Romani 8:28 dice che ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. Ascoltatemi. La parola di Dio dice, sempre in Romani 8, ma se colui che ha amato e ci ha amati ha dato la sua vita per noi, come non ci donerà egli tutto il resto? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cosa ci potrà separare dal suo amore? E questo è quello che noi oggi dobbiamo comprendere, perché Gesù disse in Giovanni 16:33: nel mondo avrete tribolazione, guardate quello che sta succedendo, come vedete noi è come se fossimo in una sfera di cristallo, come se fossimo in una bolla praticamente in cui guardiamo tutto in maniera trasparente, però in Cristo non ne siamo intaccati. Vi rendete conto che noi nonostante vediamo tutto con chiarezza però non lo subiamo come gli altri? Affinché non siate tristi, ieri abbiamo detto, come quelli che non hanno speranza, perché a noi è stata annunciata una buona notizia, ma noi l'abbiamo recepita, mentre altri purtroppo sono rimasti nel deserto. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Per questo possiamo dire con piena fiducia: Signore, cosa mi potrà fare l'uomo? Cosa, Signore? Per questo, figli, oggi voglio concludere con come abbiamo iniziato, col Salmo 139, e vorrei che diventasse per noi la preghiera di oggi, che possa essere realmente depositata nel fondo del tuo cuore. Possiamo chiudere i nostri occhi, alzare le nostre mani e ripeterle insieme, se sei convinto, caro figlio, se sei convinto, se vuoi veramente che questo accada. Possiamo dire: grazie Padre per l'amore che tu hai per me, perché sei sempre con me, non mi hai mai lasciato. Oh Signore, tu sai quando e dove vado, quello che penso, sai quando mi alzo, sai quando dormo, sei accanto a me, sei davanti a me, sei dietro di me. Oh Signore, mi circondi totalmente con il tuo amore e la tua protezione. Ma adesso ti chiedo, Signore, esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami, oh Padre, e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via dannosa, Signore, e guidami verso il viaggio eterno. Mostrami, oh Signore, quello che devo vedere e dammi di comprendere e cercare e desiderare la tua perfetta volontà, oh Padre. Oh Signore, non mi lasciare in balia dei miei pensieri,
o delle mie abitudini. Sono pronto oggi, Signore, a prendere la via eterna, perché desidero che il tuo disegno si realizzi nella mia vita. Grazie di ogni cosa, Signore, nel nome di colui che mi ha amato, ha dato la sua vita affinché oggi possa avere certezza che quello che ti ho chiesto l'ho già ricevuto. Nel nome del tuo figlio Gesù, benedetto in eterno. Amen. 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 Grazie carissimo. Amen. Amen. Fallo forte questo applauso. Fallo forte, figlio. Fallo forte. Fallo forte. Fallo forte. Alleluia, Signore Dio. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quanti possiamo dirlo? Galati 2:20, c'è un momento che l'apostolo Paolo arriva, non è partito così, è arrivato così. Noi dobbiamo partire e arrivare come Davide, noi dobbiamo partire come Paolo, ma arrivare come Paolo. Possiamo partire come Saulo e arrivare come Paolo. Possiamo partire come Simone, ma arrivare come Pietro. Possiamo partire come Giacobbe, ma arrivare come Israele. Possiamo partire come Abramo e arrivare come Abramo. Ognuno di noi ha un nome nuovo, parte da uno ma viene modificato in corso d'opera. Quanti lo vogliamo, figli? Quanti vogliamo arrivare a dire: Signore Padre, la mia vita è quella vera, è nascosta in Cristo, perché io sono morto, Signore, sono risuscitato a una nuova vita e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e la vita che vivo nella carne non la voglio più vivere a fare la volontà dello spacciatore di esistenza, ma lo vivo nella vita e nella conoscenza e nella volontà di colui che mi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ragazzi, scusate se è poco, figli. Amen. Serve questo cambio. Quanti vi siete resi conto che serve questo cambio, figli? Quanti vogliamo? Quanti vogliamo che ci sia sto switch? Uno switch. Punta verso est. Est, se io ti dico punta verso nord, come lo trovi il nord? Punta verso sud, come lo trovi il sud? Ma se io ti dico est, tu sai che est è dove sorge il sole. E quando tu sai dove sorge il sole, ti puoi orientare con gli altri tre punti cardinali. Per questo l'oriente, orientarsi, orientarsi. E stai tranquillo che fino a quando saremo su questa terra, il sole sorgerà sempre a est. E il nostro est ha un nome, si chiama Gesù. Perché lui è la luce, lui è la sorgente, lui è il sole che mi riscalda. Lui è il mio sole e scudo. Figli, quanto lo vogliamo? Quanti vogliamo orientarci verso di Lui, fissare il nostro sguardo su di Lui? Voglio pregare per voi, voglio alzare le vostre mani in segno di arresa, in segno di gratitudine. Padre nostro meraviglioso, Signore, voglio con tutto il cuore, Padre, benedire la Tua parola, Signore. Voglio benedire il Tuo nome, innalzarlo, Signore. Grazie per il Tuo amore, grazie per come ci parli, grazie per come hai pazienza infinita verso di noi. Oh, Signore, vogliamo riconoscere, Padre, che senza di Te, Padre, siamo dei morti che camminano, Padre. Per questo Spirito Santo Ti ringrazio per il, oh, Signore, i dettagli che Tu fornisci a ognuno di noi, perché parli, oh, Signore, al nostro cuore. Nessuno mi parla come mi parli Tu, nessuno, Signore, ha parole di vita eterna come le hai Tu. Per questo, Padre, voglio benedire la Tua parola, la parola che oggi Tu hai rilasciato su questo corpo, Signore, affinché diventi spirito e vita, Signore, affinché, oh, Signore, diventi parte di ogni figlio e di ogni figlia, affinché, oh, Signore, questa parola venga ricordata, venga confessata e venga pronunciata, Padre, per la loro protezione, per la quale io intercedo, Signore, nel nome di Gesù. Io dichiaro il Tuo shalom, la Tua pace soprannaturale, oh Padre, quella che sorpassa ogni comprensione, oh Padre, che possa custodire i cuori di questi figli meravigliosi, Signore, che Tu li possa guidare per la via eterna, che Tu possa, oh Signore, fargli raggiungere quel traguardo che solo Tu, oh Signore, hai stabilito per le loro vite, oh Padre. e che lo Spirito Santo, Signore, li sostenga e che il tuo amore sovrabbondi e trabocchi da loro verso l'esterno. Li benedico, Signore, con il tuo shalom, nel nome di colui che è il nostro shalom, il nome al di sopra di ogni nome, il nome di Yeshua HaMashiach, il nome di Gesù, Figlio di Dio, il nostro Signore Salvatore. Amen. Amen.